È un po' di domeniche che stiamo facendo un viaggio nel libro di Apocalisse, in particolare stiamo guardando nei capitoli 2 e 3, stiamo analizzando le sette lettere che il Signore Gesù ha voluto scrivere per la sua Chiesa. E il libro di Apocalisse inizia proprio nel capitolo 1 con una visione di Cristo nella sua Chiesa che riguarda proprio lui nel presente, Cristo, il suo rapporto che ha con la sua Chiesa e vediamo che Cristo parla ancora alla sua Chiesa. Cui stiamo vedendo queste sette lettere rivolte a sette chiese che erano stanziate in Asia Minore e facevano parte di sette chiese in sette città. E sappiamo che quando Paolo fondò la chiesa di Efeso, quella chiesa è stata un po' la chiesa madre o la chiesa attraverso la quale c'è stata la diffusione poi in tutte le zone circostanti e tutto questo lo troviamo descritto nel libro di Atti, capitolo 19. E qui troviamo, nei capitoli 2 e 3, che il Signore parla alla sua chiesa, a queste sette chiese in particolare, e parla a circa 40 anni di tempo dalla loro fondazione. Dopo questi 40 anni, che può essere un tempo per certi versi lungo, per certi versi un battito di ciglia, queste chiese mostrano delle differenze le une dalle altre. In qualche modo queste sette chiese sono diverse una dall'altra. E in queste lettere Cristo mette in mostra la realtà di ognuna di esse. Quindi all'interno di questo libro, che è un libro di visioni molto più grande, Cristo ci offre una visione della sua Chiesa in quel momento. Come detto, sta parlando a delle vere chiese, in luoghi reali, e queste chiese avevano tutte delle loro specificità. E non le abbiamo visto, ma le vedremo. Due di queste chiese, due su cinque, vengono lodate da parte del Signore. A Smirne e Filadelfia sono le uniche due chiese verso la quale il Signore non ha nulla contro di esse. Per le altre cinque, invece, c'erano delle cose che non andavano bene. Ci sono dei guai seri e in un certo modo Cristo parla alla sua Chiesa perché in un certo modo le sta condannando per il loro modo di essere. E pensate, in quel tempo non era facile vivere come un cristiano, predicare e sostenere il Vangelo, perché la realtà era molto violenta per quello che riguardava essere un cristiano. Non solo Cristo era stato rigettato e ucciso, ma tutti gli apostoli, Giovanni a parte, erano stati uccisi. E la persecuzione cresceva sempre di più all'interno dell'impero romano, per cui chi si trovava in una chiesa si trovava in una situazione sempre maggiore di minaccia e di possibilità di perdita di vita. Come detto, l'unico apostolo in vita era solo Giovanni, ma Giovanni nel momento in cui scrive si trovava in esilio sull'isola di Patmos e comunque anche Giovanni ha dovuto sostenere la persecuzione in quanto come apostolo di Cristo è stato bollito nell'olio bollente e in questo momento nel quale scrive si trova prigioniero nell'isola di Patmos ai lavori forzati. Come detto, la Chiesa era sotto una persecuzione feroce, sempre di più crescente, e vediamo anche che molte di queste chiese si dovevano confrontare con queste difficoltà. E il Signore parla a ognuno di esse, riconosce il loro stato di salute, conosce ogni minimo particolare e invia in maniera specifica una lettera per ognuna di loro. Come detto, sono chiese uniche, eppure al tempo stesso sono delle tipologie di chiese che non solo che potrebbero essere delle tipologie di chiese da 2000 anni a questa parte, e quindi una tipologia di chiesa che è valida ancora per noi oggi. In un certo senso, benché Cristo stia parlando a quella chiesa e sta indirizzando una lettera specifica a una singola chiesa, sta parlando ancora alla sua chiesa oggi, in senso generale. Sono lettere infatti che non hanno un tempo e hanno parlato in questi 2000 anni a tutte le generazioni di credenti e continueranno, Dio volendo, a essere predicate fino al giorno che avrà stabilito il Signore. Per cui veniamo alla chiesa di Sardi oggi, vedremo quale messaggio il Signore ha per questa chiesa. Vi invito ad aprire Apocalisse capitolo 3 e leggeremo dal versetto 1. Vedremo che quest'oggi il Signore ha un messaggio molto triste da indirizzare verso questa chiesa. Leggiamo dal versetto 1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola e continua a serbarla e ravvediti. Perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. In questo periodo che c'è stato pochi giorni fa, il 10 di agosto, è la notte più famosa, la notte di San Lorenzo, nella quale si viene invitati a guardare l'universo e a guardare le stelle. E sappiamo che a vedere, chi ha avuto la possibilità di guardare le stelle, abbiamo questi astri luminosi che distano, sapete come si calcola la distanza di una stella dalla Terra? Secondo l'anno luce. L'anno luce è quanto tempo la luce, il percorso, quanto spazio la luce percorre in un anno. Pensate, la luce percorre 300.000 km al secondo, e quindi in un anno, non ho fatto il calcolo, c'è una misura incredibile. E leggevo di una stella che viene calcolata dalla Terra circa 30 anni luce distante dalla Terra. Questo significa che la sua luce, la luce che noi oggi vediamo, è una luce che vediamo ma è stata emanata 30 anni fa. Forse quella che noi vediamo oggi, quell'astro, se non esistesse più, ce ne accorgeremmo tra 30 anni. E quindi quest'oggi potremmo vedere un astro che brilla come gli altri, ma non esistere più. E la chiesa di Sardi aveva questa dimensione. Era morta per il Signore Gesù, ma in un certo modo ancora risplendeva di una luce come se fosse viva. Ma Gesù qua la identifica come una chiesa morta. E questa è sicuramente la cosa più orribile che il Signore possa dire riguardo a una chiesa, la cosa peggiore. La Chiesa per definizione deve essere una cosa viva, è il luogo dove abita Dio, dove abita Cristo, dove abita lo Spirito Santo e dove in essa uomini sono stati portati alla luce della vita. In un certo modo è il luogo dove esiste la vita per Dio. È una esplosione di vita secondo la parola di Dio, ma non la Chiesa di Sardi, non questa Chiesa. Questa Chiesa viene definita dal Signore Gesù come morta e l'accento ovviamente è posto sulla sua morte spirituale. In un certo modo può essere la rappresentazione che il Signore Gesù, incontrando, vi ricordate, in Matteo 21, capitolo 19, quando incontra un fico in Gerusalemme, pieno di foglie, ma senza alcun frutto. Questa Chiesa è una Chiesa che il Signore Gesù definisce morta, potremmo dire che è una Chiesa sovrastata dalla zizzania. Si potrebbe dire che la congregazione di Sardi era l'esatto contrario, che non abbiamo visto ma che vedremo, della Chiesa di Smirne. Pensate, la Chiesa di Smirne viene definita in queste epistole come una Chiesa che viene messa a morte dalla persecuzione, eppure il Signore la definisce come una Chiesa viva. Sardi invece appariva agli occhi degli uomini come una Chiesa viva, e invece per il Signore è morta. Una Chiesa morta che vive una vita che il Signore dice che è falsa. E pensate, quello che sta dicendo il Signore a questa Chiesa, la sta dicendo a una Chiesa reale, posta in una città reale. E in un certo modo non tutto era morto, perché come vedremo c'è qualcosa ancora di vivo in esso, ma che sta per morire, a poco tempo davanti. E vedremo cosa dice il nostro Signore a una Chiesa morta. La Chiesa di Sardi è una Chiesa che letteralmente aveva ceduto alle pressioni del mondo, che ha lasciato entrare il mondo in essa, lo ha adottato come stile di vita, che ha tollerato il peccato e che ha commesso in pratica tutti i peccati delle chiese che abbiamo studiato in precedenza. Vi ricordate? C'è una sorta di escalation che abbiamo visto in tutte queste settimane. Efeso era una chiesa molto attiva, lodata per molti versi, ma il Signore dice: ho contro di te il fatto che avevano lasciato il loro primo amore. E poi la cosa si allarga, perché anche Pergamo sembrava avere molte cose buone, ma era una chiesa che in un certo modo aveva incominciato ad avere verso il mondo, avere un atteggiamento di compromesso. E poi abbiamo visto domenica scorsa Tiatiri, una chiesa che tollerava il peccato dentro di essa e in un certo modo permetteva anche che venisse insegnata dal suo pulpito. E ora in Sardi il peccato ha preso una tale dimensione, ha preso il sopravvento e sta portando i suoi effetti letali in essa. Non c'è vita di cui parlare in questo luogo. E il Signore si presenta a questa Chiesa in un modo molto, molto interessante. Tutte le volte che abbiamo visto queste epistole, il Signore Gesù si presenta sempre con qualche caratteristica in particolare. Caratteristiche che ritroviamo già nel capitolo 1 e che vengono riprese una a una quando parla alle singole chiese. Capitolo 1, versetto 4, già Gesù viene definito colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Cosa si intende Gesù che ha i sette spiriti? Questa definizione che Gesù ha i sette spiriti viene ripresa più volte in Apocalisse capitolo 4, versetto 5, Apocalisse capitolo 5, versetto 6, e per darvi semplicemente un'idea di che cosa significa avere i sette spiriti, il passo di Isaia, capitolo 11, versetto 2, ci può dare un'ottima indicazione quando parla dello spirito. Isaia capitolo 11 versetto 2 dice che lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Già in questo passo abbiamo delle caratteristiche dello spirito, e il fatto stesso che il Signore sta a indicare che tenesse i sette spiriti sta a indicare che deteneva la pienezza dello Spirito Santo, riguarda tutta la sua pienezza. Cioè colui che sta scrivendo, perché sì, Giovanni sta scrivendo materialmente, ma sta mettendo per iscritto le parole del Signore Gesù e quindi è lui il vero autore di queste epistole, colui che scrive è colui che possiede letteralmente lo Spirito Santo. È stato il Figlio che ha mandato lo Spirito, e lo Spirito è lo Spirito di Cristo. Ecco dunque che il Figlio di Dio, che ha la pienezza dello Spirito e che tiene in mano le sette stelle. Le sette stelle raffigurano i sette ministri o responsabili di queste chiese. Ora, perché Cristo si identifica in questa chiesa in questo modo? Perché sembra proprio evidenziare che la chiesa di Sardi era mancante proprio in questo aspetto. Era una chiesa senza lo Spirito Santo in generale. Era una chiesa ovviamente con pastori non fedeli che non appartenevano al Signore. Qui il Signore si identifica in un modo interessante, non nel giudizio come abbiamo visto in precedenza nelle altre chiese, non come uno che è onnisciente e che vede con i suoi occhi al di là della realtà, che al di là di quello che gli uomini possono vedere, ma non c'è una visione di giudizio in quanto tale, perché questa chiesa ormai è già morta. C'è la discrezione di chi scrive la lettera che parla del problema. Colui che ha lo Spirito Santo e che ha nella sua mano veri ministri, scrive a una chiesa che non ha né uno e né l'altro. Hanno perso totalmente lo Spirito Santo. Sono guidati da falsi leader che non avevano più una guida divina. La vita, la potenza e l'illuminazione dello Spirito non sono più presenti in Sardi. E senza lo Spirito e senza una guida divina, ovviamente la Chiesa era morta. Una Chiesa dominata dalla carne, dominata dal peccato, dominata dall'incredulità. Per lo più popolata da uomini che non erano realmente rigenerati, nessuna vita, anche se c'era qualche credente che in un certo modo era ancora indifferente e alcuni erano autentici fedeli. Ma questa chiesa in che città era posta? Era posta a Sardi, era una città che era l'antica capitale del regno di Lidia, nata circa 1200 anni prima di Cristo. Ed era una città che ha sempre avuto uno splendido passato, ricca d'oro, ricca d'argento. Si pensa che il fiume che la attraversa fosse pieno proprio di oro. Ed è proprio in questa città che è iniziato a coniare delle monete, è stata data origine alla moneta. Era un centro molto florido da un punto di vista commerciale e a causa della ricchezza, della sua ricchezza è stata più volte attorniata da nemici, però era quasi sempre ha resistito. È stata solo due volte conquistata dai persiani e poi dai greci più tardi. E quando si arriva al Nuovo Testamento, troviamo che in questa chiesa c'era la normale idolatria e un tempio dedicato a Cesare. Ma 700 anni prima di questa lettera, Sardi era una delle più grandi città del mondo. E se andiamo oggi lì, non esiste più una città, ci sono solo più rovine storiche, ma una volta era l'antica capitale dell'impero della Lidia e abitata da un re famoso sul cui nome era Creso. Un re che era famoso per la sua ricchezza, più o meno un analogo nuovo re Salomone. E pensate che questo uomo era talmente ricco e si pensava, riteneva un uomo invincibile nel suo tempo, e a un certo punto, quando i persiani si sono avvicinati, lui considerava la città inespugnabile perché era posta sopra un'alta montagna, ma i persiani sono riusciti a penetrare nella città arrampicandosi sulla roccia viva e a penetrare in una zona dove si pensava che nessuno sarebbe mai potuto arrivare. E da lì inizia la parabola discendente della città, una parabola che la porta sempre di più ad ogni forma di declino, un declino economico, un declino militare e un declino anche morale. Pensate che Sardi è stata un po' anche una città culto della filosofia greca, ci sono diversi personaggi di spicco, ma pian pianino, dopo questa invasione persiana, l'importanza di questa città va in continuo declino, come detto. E quando arrivarono, e poi nel 17 d.C. c'è stato un terremoto che la rasa completamente al suolo, portando all'estinzione di questa città, ma poi i romani, Tiberio, la fece ricostruire, e da qui la presenza del Tempio in onore di Cesare. Quindi la sua storia è una storia di degrado, partita come una città che era una sorta di simbolo e di luce per il mondo, per quello che poteva essere ogni forma di eccellenza, pian piano nel corso della storia ha avuto questa parabola discendente che l'ha portata alla sua morte. E anche la Chiesa in un certo modo ripercorre le stesse vicissitudini della città. Anche la Chiesa era una specie di cadavere, una Chiesa degenerata in una posta in una chiesa, in una città in declino. Ora, che dire di questa Chiesa? Non sappiamo come è nata fondamentalmente, non sappiamo chi ha portato materialmente il Vangelo per primo, non abbiamo nomi associati nella scrittura, quindi non abbiamo grande informazione, ma si presume che sia nata dall'influenza, come detto, di Efeso in Asia Minore. Abbiamo solo un nome, secondo la tradizione della Chiesa, di un pastore del secondo secolo, di un certo Melito, che si pensa che sia l'autore del primo commentario del libro di Apocalisse. In questa Chiesa non si parla di persecuzioni, anche se potrebbero essercene state. Il Signore Gesù non rivendica nessun cattivo insegnamento, non si fa menzione alla presenza di falsi insegnanti, non si parla di compromesso con il mondo, non si fa menzione di specifici peccati, ma sembra che la Chiesa abbia avuto un mix di tutto questo perché il Signore Gesù la definisce morta. È semplicemente incredibile pensare che Cristo si rivolge alla sua Chiesa dopo soli 40 anni dalla sua nascita. La Chiesa aveva un nome in mezzo ad altre chiese, ma non era più viva per il Signore Gesù. Al versetto 1 il Signore dice: all'angelo della Chiesa di Sardi scrivi queste cose, dice colui che è sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere ma sei morto, sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. A differenza delle altre chiese che abbiamo visto, il Signor Gesù non ha parole di lode per questa chiesa. Qua dice: conosco le tue azioni. In un certo modo era ancora una chiesa che stava andando avanti, ma il Signore Gesù dice: sei morto. Le tue azioni per me non hanno alcun valore. E ancora una volta vediamo l'onniscienza di Cristo. Vede tutto, non gli sfugge nulla, non c'è niente da lodare questa Chiesa. Questa Chiesa è come il mondo, è così contaminata da esso che il Signore la vede come morta. Ed è morta non a causa di pressioni esterne, ma è morta nel suo interno. Oggi potremmo dire che esistono molte chiese morte, sono morte laddove si nega l'autorità della Bibbia, dove si nega Cristo, dove si nega il Vangelo. Già anche oggi abbiamo chiese morte al nostro tempo. Gesù dice: hai un nome che sei vivo ma sei morto. E qua abbiamo un'immagine di una realtà ripresa nel Nuovo Testamento facilmente. In Efesini capitolo 2, quando Paolo definisce la realtà delle persone non rigenerate, i non credenti, morti nei loro falli e nei loro peccati. Sono vivi, sono uomini che vivono intorno a noi, che amiamo, che collaborano anche con noi, ma spiritualmente sono morti. Colossesi, capitolo 2, versetto 13, dice: morti nella trasgressione e nell'incirconcisione della loro carne. E quando dice che sono morti, si sta riferendo al loro spirito. Quindi questa Chiesa è morta perché è piena di persone non convertite realmente. Ci sono molte chiese frequentate da persone e guidate da persone che non credono ancora, anche adesso, alla Bibbia, non credono in Cristo, non credono nel Vangelo. E pensate, 30 o 40 anni dopo la fondazione della Chiesa, succede questa realtà e deve essere un monito per noi oggi. Perché ogni chiesa corre il rischio di morire quando viene catturata dal mondo, quando tollera i peccati abbandonando il suo primo amore, e vediamo come questa cosa è come un cancro che ha una progressione, va avanti fino a che porta alla sua morte. Cosa possiamo dire di una chiesa morta? Rispetta la tradizione, ha una sua forma, si occupa di liturgia. Forse noi in Italia ne abbiamo un grande esempio, visto che siamo uno stato dove esiste una chiesa che dice di portare un nome di Cristo e che sembra viva, ma in realtà non c'è più una realtà spirituale. Si preoccupa magari del benessere delle persone, ha un intervento, anche un impatto sociale, ma tollera il peccato, non ne parla e non lo contrasta, non proclama mai il Vangelo, non sostiene la Scrittura e non persegue la santità per i suoi membri. Cosa può uccidere una Chiesa? La dottrina per prima, una dottrina sbagliata, è il primo passo verso questa morte. E pensate, perché quello che noi crediamo realmente alla fine ci porta a essere. Tante volte diciamo: ma sì, dai, in questo passo è così esagerato, e tendiamo a relativizzarlo per adattarlo meglio alle nostre esigenze. Eppure Gesù dice che in verità io vi dico che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota, un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Ovviamente qua l'enfasi è su un'altra cosa, ma ci pone anche l'attenzione che tante volte anche noi come credenti cerchiamo di togliere un apice o un iota dove esso rappresenta una pietra d'inciampo per le nostre esistenze. E quando noi in un certo modo cerchiamo di relativizzare la Scrittura, adattarla al fatto che non vogliamo essere così ubbidienti, è lì che nasce il compromesso. E il compromesso uccide la Chiesa. Può esserci un compromesso nei membri, un compromesso nei responsabili della Chiesa. Ci possono essere, come abbiamo visto a Pergamo, chi commetteva queste cose e chi chiudeva un occhio e non faceva nulla per non prendere una posizione. Il peccato uccide la Chiesa, A poco il peccato la uccide. Uccide la volontà di ogni singolo membro perché diventa un'abitudine. Uccide i sentimenti perché tutto si diventa sempre più duri all'ascolto della parola. E se poi, come poteva essere Pergamo, nella posizione di comando ci sono queste persone, allora il suo destino è segnato. E accettare queste situazioni fatali significa che la Chiesa viene presa al collo, soffocata lentamente e destinata alla sua morte. Gesù dice: io conosco le tue opere. Queste opere erano sufficienti forse per darsi un nome rispetto alle altre sei chiese? Forse le altre, in un certo modo, guardando la Chiesa di Sardi, potevano vedere una Chiesa in salute, ma non per il Signore Gesù. Forse era una Chiesa che aiutava i suoi membri a vivere meglio le loro vite, forse facevano un servizio alla comunità, ma qualsiasi cosa facessero, Gesù dice che le loro opere non erano sufficienti agli occhi di Dio. Questo è il triste giudizio, o il reale giudizio, che il Signore dà. In un certo modo, la Chiesa era un triste teatrino vivente e addirittura non c'era neanche bisogno di una persecuzione esterna per portarla alla morte. Pensate, il mondo e la Chiesa sono nemici e il mondo odia la sua Chiesa, ma la Chiesa, se diventa mondana e peccatrice, non è mai attaccata dal mondo, perché è diventata come lui. Eppure per Cristo è morta. Leggevo che nel 1500, non so se il nome vi può dare, chi conosce un po' la storia del cristianesimo, in Scozia John Knox, uno scozzese, ha dato inizio, è stato uno dei pilastri per quello che riguarda l'importanza della fede riformata, ha dato inizio a un movimento di risveglio incredibile, fortemente osteggiato dagli inglesi. E gli inglesi hanno cercato di spegnere questo movimento di riforma nel sangue, e per diversi secoli si sono scatenati in una maniera incredibile, dando vita a delle guerre. In quegli anni esistevano 2200 chiese, nonostante questa terribile persecuzione. Oggi se ne contano 1400. La Chiesa in Scozia sta morendo. Alcuni luoghi di queste chiese sono stati trasformati in teatri, altri sono diventati luoghi di ritrovi, locali notturni e altre in abitazioni private. Ci sono chiese che muoiono dappertutto e ci sono persone morte nei loro banchi e ci sono morti nei loro pulpiti. La Chiesa si può distinguere socialmente, può avere tutta la sua programmazione, ma per Cristo essere un cimitero spirituale e le sue opere essere un vestito, come un vestito dignitoso che noi mettiamo a un cadavere, che mettiamo in una tomba. E questo un po' ci fa ricordare Sansone. Vi ricordate il personaggio di Giudici, che tante volte si racconta la storia ai bambini? Questo uomo così forte, ma che cadde a un certo punto nel peccato e perse contatto con la sua fonte della sua forza. I suoi capelli simboleggiavano il fatto spirituale che Dio era la sua forza. E quando ha disubbidito, ha perso tutta quella forza e di fronte al pericolo ha cercato di reagire. Ma è interessante cosa scrive la Scrittura. Giudice 16:20 dice: non sapeva che il Signore si era allontanato da lui. Che triste affermazione, non sapere che il Signore si è allontanato da te. Pensate, era lo stesso Sansone, ma il Signore non era più con lui. Il risultato fu la sconfitta di Sansone, la prigionia, la cecità, e fino ad arrivare alla morte, anche se in morte ha avuto una certa ripresa. Che fine miserabile! Un gigante cieco, legato con catene, curvo sulla macina della prigionia di Gaza, portato e condotto dal suo stesso peccato. Potrebbe essere l'illustrazione perfetta della Chiesa di Sardi, una Chiesa un tempo forte, viva, virile, potente, cominciò a corteggiare il mondo e a tollerare il peccato, divenendo debole, cieca e morta. E ora la Chiesa di Sardi si trova come Sansone a girare una macina, ma senza sapere che ormai Dio se n'è andato da tempo. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Ma dal versetto 4 c'è una speranza che il Signore Gesù dà. Non ci sono lodi per questa Chiesa, ma c'è speranza. Al versetto 4 il Signore dice: tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti, essi cammineranno con me in bianche vesti perché ne sono degni. E questa è una descrizione che, nonostante questa Chiesa sia morta, nel loro interno c'è qualche vero credente. E a Sardi, se nel suo insieme è morta, ci sono alcuni che non hanno sporcato i loro vestiti e che il Signore dice cammineranno con me vestiti di bianco perché ne sono degni. È interessante che se Gesù va a questa chiesa significa che c'è ancora qualcuno che può ascoltare queste parole. C'erano pochi credenti tra i non credenti, gente genuina, umile, spirituale e che era con un orecchio attento a quello che Cristo aveva da dire. Qua Gesù dice che non hanno contaminato le loro vesti. La parola contaminazione è usata a riferimento di colorare qualcosa, non hanno macchiato i loro vestiti. I capi fanno riferimento al loro carattere. Pensate, anche nel culto pagano c'erano delle cose interessanti che possiamo scoprire guardando la storia. I pagani potevano adorare solo dopo aver pulito i loro vestiti. Non dovevano presentarsi ai loro idoli con vestiti sporchi. Questo era simbolo della loro bontà e della loro virtù, e in un certo modo presentarsi con degli abiti puliti significava ingraziarsi le divinità nei loro confronti e in un certo modo essere degni del loro favore. Isaia 64,6 dice che tutta la nostra giustizia invece sono stracci sporchi. Quindi le persone che sono qua descritte da Gesù come vesti incontaminate sono quelle che erano stati purificati da Cristo. Letteralmente erano stati coperti con la giustizia di Cristo. E questo è parlare di credente. In Apocalisse 7,14 dice che questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche, dove? Nel sangue dell'agnello. Stiamo parlando di credenti che hanno reso le loro vesti bianche non con le loro opere, ma nel sangue dell'agnello, perciò sono ricoperti dalla giustizia di Cristo. E questi incontaminati non sono caduti nelle impurità pagane, non erano caduti nelle pratiche peccaminose, non avevano deviate nelle menzogne e nelle inganne, ed erano lì in quella chiesa come lo sono in quelle chiese che possono apparire ai nostri occhi oggi come morte. E Gesù parla a entrambe queste due categorie. Al versetto 2 dice: sii vigilante, svegliati. Significa che dovevano prestare attenzione, perché dice al versetto 3: perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Qua il Signore sta dicendo che verrà come un ladro ed è una forma di giudizio, sta portando il suo giudizio. Ed è una forma che ritroviamo in altri passi del Nuovo Testamento. In Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 2, dice: voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Venire come un ladro nella notte e arrivare in un momento per colpire, per portare a segno la sua azione. In Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 24, dice: ma voi, fratelli, non siate nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Cristo viene non come un ladro per il credente, perché noi come credenti aspettiamo la sua venuta, apriremo le sue porte, le porte perché lui venisse. Anzi, prima viene e meglio è. Ma per i non credenti questa è una terribile realtà, perché sta venendo in giudizio. Viene come un ladro per portare a compimento il suo giudizio. E questo è un comando per tutte queste persone che avevano, se erano in una chiesa, in qualche modo avevano ancora una possibilità per sentire la verità. Gesù sta dicendo a queste persone: svegliatevi prima che il giudizio arrivi. Ma poi c'è anche una parola di incoraggiamento per coloro che erano credenti. Qua parla di rafforzare, rafforza il resto che sta per morire. E qui è un'indicazione per i credenti. Cioè, in pratica Gesù sta dicendo: salva ciò che rimane ancora in vita, c'è ancora qualche speranza. Se c'è qualcosa ancora che non è morto, se c'è verità, se c'è qualche virtù, se c'è qualche purezza, allora dice: salvalo, possiamo ripartire da qui. E questa è un'invocazione di riforma o di risveglio. Al versetto 3 dice: ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti. E quindi questo è diretto ai credenti, dove viene detto dal Signore Gesù: ricorda la verità che hai ricevuto e udita, tienila stretta e pentiti di ogni peccato. Ricorda ciò che sta dicendo a Sardi, ciò che hai ricevuto e udito dagli apostoli. E la morte era sopraggiunto semplicemente per l'allontanamento dalla parola. Ciò che avevano ricevuto e ascoltato non era stato conservato, pensate, in pochi decenni. Anziché ricordarla per attuare un profondo cambiamento spirituale, si erano persi dietro ad altre cose. E questo è un monito anche per noi. Quante volte mettiamo in pratica questo versetto? Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti. Tante volte, quante domeniche è capitato la domenica sera di non ricordarsi ciò che si è udito poche ore prima? E se non ci ricordiamo quello che abbiamo udito poche ore prima, sicuramente quella parola sarà dimenticata e non si inizierà mai nessun risveglio spirituale. Pian pianino si muore, si va avanti verso questa strada. Ci si abitua in un certo modo ad ascoltare, ascoltare, ascoltare e a non fare nulla. Così muore una chiesa. Qua il Signore dice: continua a serbarla e ravvediti. Cioè, ravvedersi significa: tieni quello che ascolta, pentiti del tuo peccato, e il ravvedimento è tale se si abbandona quello che fa di sbagliato che facciamo. E poi un'ultima parola di consiglio che il Signore dà. Si rivolge a colui che vince. Cosa significa colui che vince? Il termine vincitore si riferisce a colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio. Giovanni lo usa in Prima Giovanni 5:5, dice: chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Quindi a quelli che sono credenti, a quelli che si svegliano e si pentano, dice: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Ciò che intende con questo sono le vesti della giustizia che abbiamo menzionato prima e sono le vesti della gloria. Nel mondo antico il bianco stava a indicare la festa, rappresentava la vittoria e la purezza. E per questi motivi le vesti del credente nella gloria saranno di lino bianco. Gesù dice al versetto 5: e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Pensate che bella parola qua. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Una promessa molto importante. I governanti nella città avevano il controllo delle persone, il censimento, e avevano il nome di tutti i loro cittadini. Tenevano un registro nei quali erano scritti tutti i nomi. E il nome poteva venire cancellato per due possibilità. Uno, quando uno moriva, veniva cancellato dal registro, o se commetteva qualche crimine contro lo Stato, perdeva la cittadinanza e veniva depennato. Ma Dio non cancellerà mai il nome dei suoi dal libro della vita. Sii un vincitore, riponi la tua fiducia in Cristo. Credi in Cristo come figlio di Dio e sarai eternamente vestito di bianche vesti, e anche quando morirai il tuo nome non sarà mai cancellato dal libro della vita. Il termine libro della vita compare anche in Filippesi 4:3 e molte più volte nel libro di Apocalisse. Nessun nome scritto in quel libro sarà mai rimosso. Non importa quale peccato tu possa commettere, perché è perdonato alla croce. E anche quando moriamo, entriamo alla sua gloria eterna. Ed un ultimo commento di speranza ancora al versetto 5. Confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Matteo 10,32 dice che chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. La fede genuina in Cristo significa che riceviamo tutte queste promesse. La vita eterna per non essere mai rimossi e per essere riconosciuti da Cristo stessi davanti a Dio e davanti ai suoi angeli. Gesù conclude questa lettera con una frase che abbiamo già visto in altre epistole. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La chiesa di Sardi avrà ascoltato. Ascolteremo noi questo monito quest'oggi. È così che cosa ne faremo di quanto è scritto e di quanto Gesù ha voluto trasmettere? Cosa è successo a Sardi dopo questa lettera? C'è un po' di speranza. Prima vi ho parlato che nel secondo secolo di una persona di nome Melito che ha scritto un commentario sull'Apocalisse, e quindi dopo 100 anni abbiamo una presenza ancora di una chiesa in Sardi. Ma dopo di allora non c'è più una traccia. Forse questa lettera è stata utile per riaccendere una piccola fiamma che è durata un certo tempo, ma dopo di allora si è persa ogni traccia. Forse alcuni di quelli che erano morti tornarono in vita ascoltando queste parole di Cristo. O alcuni di quelli che erano indifferenti ricordarono la verità che avevano ascoltato, si sono rafforzati e in un certo modo si sono aggrappati a Cristo. Ma come detto, non durò a lungo. La domanda per noi oggi è: la nostra Chiesa è viva? La nostra Chiesa è viva con la presenza di Dio, la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito, viva con la verità, viva con santi viventi a cui è stata data la vita eterna. Ma nella nostra Chiesa, come in qualsiasi Chiesa, ci potrebbero essere quelli che sono morti, e il messaggio oggi è: svegliatevi. E se ci sono invece quelli che sono vivi, ma sono indifferenti e freddi, e in pericolo di lasciare il loro primo amore, tentati di scendere a compromessi con il mondo, di tollerare il peccato, la parola oggi è: hai bisogno di rafforzarti, pentirti e ravvederti. La nostra Chiesa è una Chiesa che sta morendo, la nostra luce si sta spegnendo. Se il Signore avesse da scrivere una lettera a Predazzo, preparando questo studio, ho pensato: che cosa scriverebbe? Che cosa vedrebbe veramente? Se è viva, inizierà un'opera di ravvedimento. Il versetto 3 è: ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti. Quindi siamo chiamati ad ascoltare, continuare a serbarla, dando vita a un cammino di santificazione. Vigileremo andando incontro serenamente alle promesse che abbiamo ascoltato. Che il Signore ci usi per aiutare le persone, in qualsiasi chiesa siamo, a svegliare coloro che sono morti e in un certo modo aiutare tutti coloro che in un certo modo hanno bisogno di rafforzarsi. Che possiamo conservare la parola di Dio che ci conduce a considerare quali peccato si annida in noi e a ravvederci. Siamo grati al Signore per questa epistola quest'oggi. Siamo così grati che possiamo onorarlo mentre viviamo le nostre vite sotto il potere trasformante della sua verità e del suo spirito nel nome di Cristo. Preghiamo. Signore, ancora una volta abbiamo visto un passo della scrittura, stiamo facendo questo percorso ancora più tragico rispetto a prima. Eppure, nonostante tutto, c'è una grande speranza. E Signore, Tu puoi vedere la realtà della nostra vita cristiana. Tu puoi vedere al di là della nostra superficie, di tutto ciò che facciamo, di ciò che diciamo. Tu puoi vedere ogni cosa, nulla ti sfugge. E Tu puoi vedere se siamo vivi o morti quest'oggi. Se la nostra luce si sta spegnendo e la domanda è cosa ne sarà tra 10 anni o chissà quando di questa Chiesa. Ma Signore, oggi siamo chiamati non a vedere quello che sarà in futuro, ma a prendere questa epistola per la Chiesa di Sardi e applicarla nella nostra esistenza affinché, Signore, se Tu ci vedi come una Chiesa morta, questa Chiesa possa ritornare in vita e portarti l'onore che meriti. Vogliamo chiederti questo, Signore, che il Tuo Santo Spirito possa essere presente nella vita di ognuno di noi per iniziare, Signore, un cammino nuovo e un cammino di risveglio. In Cristo Gesù. Amen.